tuo Padre hai creato ogni cosa con sapienza e amore. Ti vogliamo ringraziare perché desideri che gli uomini vivano nell'ordine, nel decoro, perché tu non sei il Dio del disordine ma della pace. Ti ringraziamo perché Gesù è venuto a indicarci qual è la via della pace, quella via che passa attraverso il dono di sé, il dimenticarsi, il perdersi. Grazie Signore Gesù perché tu ci hai indicato la strada dell'apparente fallimento. Se il chicco di frumento caduto in terra non muore, rimane solo, se muore produce molto frutto. Tu ci hai insegnato che solo quando noi abbiamo il coraggio di rinunciare a noi stessi, alle nostre pretese, ai nostri diritti, per far spazio nel nostro cuore, nella nostra vita, a coloro che ci sono accanto a noi, allora arriva la vita e allora scaturisce la fecondità per noi e per gli altri. Grazie perché tu, avendoci insegnato questo, ci insegni ad essere veramente membra del tuo corpo, ad essere Chiesa, ad essere la grande famiglia dei figli di Dio. Grazie perché in questo cammino non ci hai lasciato soli, ma ci hai donato lo Spirito Santo. E per questo noi ringraziamo anche te, Spirito Santo, e vogliamo supplicarti di operare in noi e di creare in noi un cuore nuovo, cioè un modo nuovo di vedere, di intendere, di giudicare, una sensibilità che ci trasformi e che ci renda veramente nuovi a causa del battesimo che abbiamo ricevuto e a causa della forza che tu hai messo e metti ogni giorno nel nostro cuore. E ringraziamo anche te, Maria, che come madre ci indichi la strada del dono di sé, ma anche della pazienza. La pazienza verso noi, verso gli altri. La pazienza verso i ritmi di crescita che non sono tutti uguali. E per questo colui che cammina più veloce deve adattarsi al passo di chi cammina più adagio. Signore Gesù, donaci di imitare tua madre e tu Maria prega per noi perché abbiamo il coraggio di farlo giorno dopo giorno. Amen. E vogliamo riprendere ancora il nostro itinerario, ecco, proprio ricordando la chiave di lettura e il contesto in cui Paolo sta scrivendo queste cose. Contesto di una società, dicevamo, Corinto, una società difficile, una società pagana, dove i cristiani vengono già guardati con sospetto perché sono persone strane, non vanno a teatro come gli altri, non frequentano quelle cose macabre. Ricordiamo che allora andare a teatro non era semplicemente andare a vedere Shakespeare, dove la gente si ammazza per finta. Sul teatro si ammazzavano sul serio, portavano le maschere e non c'era la controfigura, bastava usare uno schiavo, la maschera era la stessa del protagonista, si faceva fuori. Le tragedie di Seneca erano le tragedie veramente delle catombe. Durante le sue tragedie venivano uccise un sacco di persone. E poi andare a vedere il circo non era andare a vedere il circo equestre, ma si andava a vedere il combattimento tra uomini e bestie e vediamo chi la vince. E voi pensate, non so, l'inaugurazione dell'anfiteatro Flavio, il Colosseo, pare che nel giro di 8 giorni siano state uccise più di 500.000 fiere, 500.000 di animali, orsi, leoni, immaginate, per l'inaugurazione, senza contare quanti gladiatori ci hanno rimesso le penne. Quindi, allora andare a teatro non era andare a vedere qualcosa di finto, o può andare al cinema come adesso, capite? Allora un cristiano non poteva accettare questo perché viveva una dimensione diversa. E quando, è chiaro che quando uno viveva così, chiaramente gli altri lo cominciavano a dire: ma cosa ti è successo? Ma sei strano, ma che persone strane queste che non fanno come gli altri, che non vivono come noi, sono persone diverse, ma saranno persone giuste, saranno mica un po' strambotti. Allora, capite la preoccupazione di Paolo? È che il buon nome della famiglia cristiana, il buon nome della comunità cristiana, non solo che voi fate il bene e dovete dire, ah oh, sì, noi facciamo il bene, chi se ne frega degli altri, no, il tuo bene deve essere fatto bene in modo tale da non ferire nessuno e da dare una bella immagine. Il bene, se non è anche bello, non serve a niente. Capite? Ricordate che Dio, prima che bontà, è bellezza. Una bontà può essere anche molto noiosa, è pesante, pedante, però la bellezza mai. E la bellezza è sempre bontà, perché Dio è bellezza. Quando uno si mette a guardare il Monte Bianco, quando uno vede questi giorni, questo spettacolo di sereno, di luci, stamattina alle 4 c'era una stellata incredibile, non faceva neanche freddo, proprio da stare lì a guardare e dire mamma mia, si vedeva laggiù la cintura di Orione, proprio su, in cima al monte, al Molion, e poi dopo da questa parte un pochino sopra il tetto c'era il piccolo carro, dall'altra parte di lì si vedeva il grande carro, si vedeva un po', e allora uno dice mamma che meraviglia, allora quando vedi questa bellezza ti fa capire anche la bontà, perché Dio non ha fatto queste cose belle per rallegrarsi Lui, ma perché tu te ne possa gioire e perché tu possa rallegrarti e diventare anche tu portatore di bellezza, quella bellezza che diventa quindi bontà, dono di sé, eccetera. Capite perché, non so, le chiese venivano adornate in un certo modo, perché la bellezza ti portava ad essere anche buono, capite? Mi ricordo una mamma che mi ha fatto questa confidenza. L'oratorio femminile, quando io ero giovane prete, era anche oratorio, era anche asilo e poi scuola poi era anche scuola elementare e scuola media. C'erano queste suore che tenevano aperto l'oratorio, io andavo lì, c'era l'oratorio maschile e femminile, quando andavo al maschile di là gestivo io le cose e gli educatori, di lì c'erano le suore con le educatrici, però è un luogo sicuro, eccetera. E mi ricordo che una mamma diceva, sa cosa mi è successo stamattina? Dava scuola con suo bambino di 4 anni e c'era una rosa fiorita davanti all'entrata dell'istituto. E lui dice, mamma, come deve essere buono Dio che fa dei fiori così belli? La bontà ti porta a capire, la bellezza ti porta a capire la bontà, bambino di 4 anni. Capite? Allora, quando tu guardi e dici, vedi questa, allora la comunità cristiana deve dare un esempio di bellezza anche, bellezza vuol dire ordine, trasparenza, ognuno al suo posto, che nessuno prenda il posto dell'altro, che l'armonia, ricordate come Sant'Ignazio presenta negli esercizi spirituali le due città e anche i due eserciti e i due re. Il re di questo mondo, Satanasso, il suo accampamento schierato sotto le mura della città di Babilonia, e questo accampamento lo descrive Sant'Ignazio, c'è gente che corre, che va, e tutto rumori, e poi tumulti, e insulti, e gente agitata, e eccetera, e Satana che è lì che dice avanti, di qui, e di lì, e di là, e poi dice, e poi dall'altra parte c'è la città di Gerusalemme, sotto le mura di Gerusalemme è schierato l'esercito di Cristo, Gesù è seduto, la Satana era seduto su un alto trono, pieno di fiamme, di fuoco, di fulmini, e grida, e lui invece no, seduto su un piccolo sasso, mansueto, sorridente, la gente nell'accampamento trasmette gioia, pace, non c'è agitazione, c'è calma, e dice, chi vuoi servire dei due? Da che parte vuoi stare? Non c'è possibilità di, ma io sto un po' qui, un po' là. No, devi scegliere. Da che parte vuoi stare? Allora, il cristiano è colui che, avendo scelto questo campo, non può se non trasmettere questo. Capite? E la comunità cristiana deve trasmettere questo. Allora, ecco perché San Paolo insiste che le donne siano donne, che ognuno, se è ebreo, viva da ebreo, se sei greco, vivi da greco. Cioè, ognuno sia lì al suo posto e viva, e l'uomo uomo, e il marito faccia il marito e la moglie faccia la moglie, cioè questo come dire, questa capacità di occupare con gioia il proprio posto, e questo dà una testimonianza di verità. di luce, no? E allora siamo al versetto 8. In realtà, ancora una volta, qui questo versetto che ho già spiegato in qualche maniera ieri, in realtà non è l'uomo che deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo. Cioè per dire che Dio ha creato prima l'uomo e poi ha creato la donna, cioè per dire Dio ha fatto le cose con ordine, non ha fatto un insieme. Però tutti e due, notiamo bene, la Genesi dice sempre che tutti e due sono immagini di Dio, non uno, tutti e due insieme. E Dio creò l'uomo, maschio e femmina, lo creò l'uomo, lo creò maschio e femmina, e poi dice a immagine di Dio lo creò maschio e femmina. Quindi l'immagine di Dio è l'essere maschio e femmina, non è l'uomo maschio. E l'uomo è curioso, perché nella lingua ebraica c'è l'uomo, ish, e poi c'è l'uoma, ishah, in italiano c'è l'uomo e la donna, per l'uomo invece c'è l'uomo nella sua versione maschile e femminile, e l'uomo nella sua versione maschile e femminile, quindi tutte e due, sono immagini di Dio, quindi non solo l'uomo o solo la donna, ma tutte e due insieme. Allora è questa unità, perché Dio è maschio e femmina insieme, perché Dio ha la parte maschile e femminile, perché da una parte è tecnica e dall'altra parte è anche cuore e quindi anche affettività, tutte e due le componenti sono importanti, perché uno integra l'altro, perché uno fa crescere l'altro, perché insieme crescono meglio. E allora anche l'assemblea cristiana deve rispecchiare questo, niente confusioni, niente commistioni, perché sennò diventa un disastro, nel senso che si creano poi problemi. Allora dice, Dio ha creato l'uomo e poi ha creato la donna, usando, no, l'uomo, ma non perché la donna è inferiore, anzi, perché siamo di fronte a un grande mistero. Non so se vi ricordate la creazione della donna come avviene. Quando Dio crea tutte le cose, se voi leggete il racconto della creazione, Dio creò l'uomo, no? E poi creò tutte le cose e l'uomo è testimone, è lì che guarda. Poi a un certo punto c'è da creare la donna. E non è che Dio dice all'uomo, adesso tu stai qui e guarda che faccio la donna, assolutamente no, lo addormenta, cioè la creazione della donna è un grande mistero nascosto nel cuore di Dio, e l'uomo non può dire, ma io ne ero testimone, sei di fronte a un grande mistero davanti al quale devi avere un grande rispetto, è l'ultima creatura, quella della donna, perché è quella che riassume tutte, dice dentro tutto. E allora tu devi avere un grande rispetto, però è uguale a te come dignità. La costola era il luogo più profondo, vicino al cuore, vuol dire prese la vita dell'uomo e fece la vita della donna. Non sono due vite, è la stessa vita, è un insieme. E in effetti poi dirà, l'uomo lascerà suo padre e sua madre e diventeranno un'unica cosa, perché erano già un'unica cosa, è un ritornare al loro posto, è questo. E allora dice, nell'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Questo l'abbiamo detto ieri sera, vi ricordate il perché, no? Abbiamo detto, l'uomo è creato per le cose, perché mettesse ordine, perché desse nome agli animali, ma la donna è creata per la relazione. Quindi c'è un passo più alto, capite? La donna è stata creata per che entrasse in relazione, di fatto è questo tipico della donna, no? Tra quando chi c'era sotto la croce? Le donne. Gli uomini dove erano? Quelli che avevano detto che sarebbero morti per lui. Cioè, quando succede qualcosa, in realtà, quando qualcuno sta male, eccetera, chi è che accorre? Le donne? Dai, presto, fate qualcosa! Gli uomini sono lì, sono molto impacciati quando succede qualcosa, è normale, Cioè, io vedo anche in chiesa, c'era la messa, c'era qualcuno, qualcuno che si sentiva male, che cadeva in terra, tutta la corsa delle donne, gli uomini erano là così. Perché?
Quando qualcuno sta male, la cosa che dice mamma aiuta.
Aiutami, sì, e poi subito. Io mi ricordo la stessa mia madre quando ascoltava, vedeva il telegiornale, mia madre vedeva 40 telegiornali al giorno, poi dopo si lamentava che le notizie erano brutte, per forza, potevo guardare quelle, se guardi 40 volte non è che diventano 40 notizie migliori. E allora diventava, allora diceva, succedeva, non so, questo un giovane che ha fatto di tutto, eccetera, ha ucciso quello, e dopo sentivo mia mamma che diceva, chissà la sua mamma, per dire, chissà che sofferenza, no? Per dire, si immedesima nella sofferenza di una madre. Ecco, la donna ha la capacità di pensare col cuore, non solo con la testa, mentre l'uomo si ferma un po' così, deve organizzare il creato, la donna invece no, deve pensare col cuore. Questa. E poi c'è una bellissima frase che però purtroppo è sempre tradotta con i piedi, comunque va bene. Allora dice, per questo c'è scritto, la donna deve portare un segno di dipendenza sul capo a motivo degli angeli. E io questa cosa qui, boh. Allora, io vi dico il testo greco così com'è, così, secondo me è più chiaro il testo greco che neanche la traduzione italiana che ne è stata fatta. Allora, dice così, dice, la donna, per questo, la donna deve avere il potere sulla sua testa, questo è il testo, dice così il testo greco. Cosa vuol dire avere il potere sulla sua testa? Exousia, perché dice bisogna avere il velo? Ma parla di exousia, exousia non è il velo. Il velo si dice in altra maniera in greco, si è scritto exousia, exousia vuol dire potere. Allora vuol dire questo secondo me, la donna ha il diritto di pregare e di dire una parola ispirata, fate bene che siamo nel contesto di una assemblea liturgica, un'assemblea di preghiera, un'assemblea come ho detto, di preghiera carismatica, cioè dove ognuno prega secondo che lo spirito gli suggerisce, ebbene, la donna ha diritto di pregare e di dire una parola ispirata, ma lo deve fare controllando l'acconciatura della testa, cioè velo o capelli, cioè deve essere donna, anche, cioè sia padrona della sua testa, non deve dire ma io la mia testa è una testa da uomo, oppure mi metto, in questo senso ha il potere sulla sua testa, non che deve mettere il velo, cioè, capite che è un'altra cosa, cioè la donna abbia il potere sulla sua testa, secondo me vuol dire anche usi bene la testa, questo potere, la testa da donna, sia donna fino in fondo, in questo senso non è tanto di velo o meno, mi sembra più coerente come la traduzione in questa maniera, quindi, e poi dice a motivo degli angeli, perché? Per cosa c'entra questa storia qui a motivo degli angeli? Siamo in una riunione sacra. E se è una riunione di preghiera questa che si sta vivendo, lì c'è presente anche la schiera degli angeli che lodano Dio, ma se non lo vuoi fare per rispetto degli uomini, fallo meno per rispetto degli angeli, non so, capite che è in questo senso, non è che perché gli angeli gli piace vedere le donne con la testa, col velo sulla testa o cose del genere, ma per dire che la donna esprima totalmente la sua femminilità, l'uomo la sua mascolinità, e che ognuno sia se stesso, e proprio soprattutto in questo tempo, il momento della preghiera è il momento della tua verità, e se non sei vero durante la preghiera, quando sarai mai vero? Capite? La preghiera è il momento della verità assoluta dell'uomo che scopre il suo cuore e la sua vita, e se tu non lì ti travesti da uomo e non sei donna, sii padrona della tua testa, cioè della tua realtà, della tua verità, sii vera lì. Quindi una donna che prega, una donna che loda il Signore in quanto tale. E poi aggiunge, è bellissimo quello che viene dopo, è il versetto 11. Tuttavia, nel Signore, né la donna è senza l'uomo, né l'uomo è senza la donna. Cioè, ascoltate, saranno una carne sola. Cioè, siamo insieme, ognuno occorre, e qui è quello che io ho dato il titolo, distinguere senza dividere. È importante distinguere, la donna è donna, l'uomo è uomo, ma distinguere non vuol dire dividere. Capite? È importante distinguere il pollice, l'indice, l'anulare, il medio e il mignolo, ma guai se io li divido, non ho più la mano, ho un dito di qui, un dito di là, allora occorre distinguere, la donna è donna, l'uomo è l'uomo, ma non dividere, l'uomo non separi ciò che Dio ha unito, uomo e donna sono un'unica umanità, ma l'uomo è uomo, la donna è donna e non esistono dei sessi intermedi, è importante che uno sia se stesso fino in fondo e questo è veramente fondamentale. E quindi tuttavia nel Signore, bellissimo che Paolo, nel Signore, cioè sotto lo sguardo di Dio, né la donna né l'uomo devono essere uno senza l'altro, se stessi ma insieme, e questo mi sembra davvero un segno bello. Se infatti la donna deriva dall'uomo, anche l'uomo ha la vita dalla donna e tutto proviene da Dio, ecco che viene tutto aggiustato, vedete? Cioè, tu da chi sei nato? Sei nato da un uomo? No, per quanto i gay vogliono sposarsi, no, ricordati che non esiste. Tu sei nato da un uomo, no, sei nato da una donna. Quindi è vero, l'uomo è stato fatto direttamente da Dio, ma ricordati che tu comunque sei nato da una donna. E quindi ricordati che devi avere un grande rispetto, perché Dio ha voluto che comunque non ha voluto creare. Allora, Dio non ha detto, ok, tutti i maschi li creo io, tutte le donne le tiro fuori dal costato degli uomini, no? La prima donna è nata dal costato dell'uomo, nel dire che è la stessa cosa, è la stessa realtà. Ma tutti gli uomini nasceranno da una donna, perfino il figlio di Dio. Non è che Dio ha detto, oh, simsalabim, pam, vien giù subito, tac, già pronto. No? Dio ha voluto che una donna dicesse un sì perché lui potesse diventare uomo in mezzo agli uomini. E capite che è la grande umiltà di Dio, eh? È la grande dignità di Maria, è la grande dignità dell'umanità che può accogliere Dio facendolo diventare uno dei suoi. Come noi diventiamo uno dei suoi, uno della Trinità, anche noi partecipiamo alla vita trinitaria, Dio vuol partecipare alla nostra umanità proprio per renderci parte della sua vita trinitaria. E questo è un grande mistero, cioè un grande dono, una grande grazia. E io credo che, notate bene che la parola di Dio ci deve sempre portare a pregare. Sant'Ignazio alla fine di ogni testo, o di ogni riflessione, dice «Domando a Dio che cosa desidero e voglio». Cioè, questa parola dove mi porta? Ma io penso mi porta a ringraziare Dio, a lodarlo per aver fatto le cose bene, per questa distinzione che non è divisione, per questo equilibrio che ci deve essere, per questa armonia che non è artificio, ma che è arte, che è un'altra cosa, capite? E allora è qui la bellezza di questo uomo che viene fatto da Dio. E la vita che proviene tutta da Dio, anche quella che la donna dona all'uomo, quindi non è la donna dona la vita all'uomo e quindi è un suo diritto, deve sempre, comunque, no, è bellissimo, la conclusione è, e tutto proviene da Dio, quindi uomo, donna, tutto proviene da Dio, allora guarda lui, vedi come si comporta lui, sì, pensa alla dignità che Dio ti ha consegnato e poi dice, giudicatene voi stessi. È conveniente che una donna preghi Dio col capo scoperto? Nel senso, perché fa questo discorso? Cioè, siamo a Corinto, società pagana, le donne per parlare in pubblico dovevano tenere il velo, nessuna donna, quando c'era, tra l'altro, ve lo dicevo già Plutarco, diceva che nessuna, la donna se deve parlare parla in casa sua e taccia, poi. Però se in pubblico doveva per esempio parlare in un'assemblea, doveva parlare con la testa coperta. Soltanto le prostitute davano in giro con la testa coperta, con la testa scoperta. Allora, San Paolo dice, ma se anche una donna, quando parla in pubblico con gli uomini o con tutti, tiene il capo coperto, per parlare con Dio non lo dovrà tenere coperto. Cioè, sta parlando con Dio, la preghiera, cioè, alla fine, se questa donna si comporta così con gli uomini, non dovrà farlo anche con Dio. Lo faccia almeno per rispetto a Dio, cioè in fondo è una specie di coerenza che chiede San Paolo, sempre nel contesto di una cultura, siamo nella cultura di allora, 54 d.C., dove c'erano questi usi e costumi, se ci fossero stati degli usi diversi e se mettersi il velo voleva dire un insulto, sicuramente Paolo diceva no, togliete il velo, capite? Per esempio, come dicevo, parlando ai Galati, Paolo non fa problemi, non parla di veli, di donne, roba del genere, parla di altri problemi, perché lì è un altro tipo di cultura, è una società diversa. E poi dice, giudicate voi, se è conveniente che una donna preghi Dio, cioè parli con Dio, capo scoperto. Non ci insegna la natura stessa, quindi adesso Paolo tiracchia un po' la cosa, dice, ma guarda la natura, insomma, è indecoroso per un uomo lasciarsi crescere i capelli, anche allora, non, i romani, lo ricordate, l'impero romano, gli uomini avevano in mente le statue romane, tutti hanno i capelli corti, anche i greci, avete in mente le statue greche, gli uomini hanno tutti i capelli corti. Magari la barba, i greci, i romani si rasavano anche quella normalmente, però se avete il Statuto di Augusto, Giulio Cesare, tutte basate. Qualche imperatore, cominciano imperatori soprattutto delle dinastie spagnole, eccetera, Marco Aurelio, eccetera, siccome però si davano aria di filosofo, portavano la barba, ma era il filosofo. Ricordate quando un giorno un tale si presentò a Marco Aurelio. Era uno di quei furbacchioni che giravano il mondo per farsi mantenere, no? Si presentò a Marco Aurelio e gli disse: chi sei? E si presentò e lui disse: non dumides, non vedi? Filosofus sum, sono un filosofo. E lui risponde: barbam et pallium video, vedo la barba e il mantello, filosofum non dumides, il filosofo non lo vedo ancora. Cioè il filosofo non si può vedere, vedo la barba e il mantello. Allora però i filosofi allora usavano portare la barba, forse perché pensavano molto, avevano tempo di tagliarsi la barba, non so, comunque sia. Ma i romani normalmente, i greci eccetera, gli uomini andavano con i capelli corti e allora dice: ma scusa, se è indecente per un uomo avere i capelli lunghi, perché la donna dovrebbe andare in giro con i capelli corti? Guarda, è tipico della donna. Quindi vuol dire che ognuno, ancora il tema dell'ordine, capito? Cioè che ognuno sia nel proprio ordine. È chiaro che San Paolo queste cose non le direbbe più a noi adesso. Sono cambiati i tempi, i modi, una cultura diversa. Nessuno, se vede una donna con i capelli corti, dice che è scostumata. E nessuno, adesso che vede un uomo con i capelli lunghi, basta che non sia troppo, dice che è scostumata. Cioè, c'è stato un periodo, i primi sono stati i Beatles, no? Che tutto sommato erano rasati di fronte a certi ragazzi che vanno in giro che sembra che abbiano messo la pasta asciutta in testa, no? Dico, almeno fosse la pasta asciutta, invece sono... Ma i cristiani vivevano in mezzo ai pagani, quindi dovevano... I capelli lunghi erano comunque in quella cultura... cristiani e pagani, i capelli lunghi non andavano bene per gli uomini e andavano bene per le donne, quindi non è questione di cristiani, no, tutti quanti. Cioè San Paolo non sta facendo questione di cristiani, è in questa cultura qui, dice, i cristiani vivono nel mondo, cioè vivono in questa cultura, non possono inventare loro un altro modo di vivere, no? Cioè tu, vabbè, non andrai a teatro, non parteciperai a certi spettacoli cruenti, e certe cose sconce non le farai perché comunque sei cristiano, non puoi condividere le porcherie degli altri perché hai fatto un'altra scelta, però ti trovi a vivere in questo mondo, quindi devi dare un bel esempio di... non devi far sì che gli altri pensino male di te dicendo: ma guarda che gente, le donne cristiane sono tutte prostitute e gli uomini cristiani sono tutti gay. No, un momento. Non so se mi sono spiegato, cioè un certo modo, cioè non, per dire, San Paolo dice: attenzione che non siamo noi a inventare un cliché, esiste già questo cliché e quindi tu devi essere cristiano lì dove sei, con la fedeltà al tuo essere, nell'ordine, nelle cose che ci sono. È vero che non è l'abito che fa il monaco, però certamente aiuta, e quindi bisogna essere molto attenti ad attenersi, dicevo, non solo fare astenersi dal male, ma anche da ogni apparenza di male, perché l'altro non possa essere poi bloccato dalle cose che pur non essendo male, però lui essendo debole, tu cristiano devi dare un bel esempio. Questo dice che allora è indecoroso per un uomo lasciarsi crescere i capelli, mentre è onorifico per una donna lasciarsi crescere la chioma, è data a lei a guisa di velo, dice lui, dice, ma fino alla natura ha dato questo alle donne. Se poi qualcuno vuole polemizzare, ecco qui Paolo, nel senso basta, insomma se qualcuno vuol fare, è curioso, nel greco proprio il versetto 16, cioè, parla proprio di uno che vuol discutere a tutti i costi, no? Dice bla bla bla, dice, se qualcuno vuole essere Filoneikos, vuol dire uno che trova sempre da dire, cioè uno che vuole sempre far guerra, no? Polemico, insomma. Ecco. Ma sto guardando tutti, non sto guardando te. Sto guardando te perché mi è caduto l'occhio lì, ma non è che sto guardando. Allora, vuol dire polemico, uno che amico del guerreggiare, no? Che deve sempre dire chi. Allora San Paolo dice: ma allora, se qualcuno poi vuole polemizzare, noi non abbiamo questa consuetudine. neanche le chiese di Dio hanno questa consuetudine. Noi siamo delle persone che vogliono l'equilibrio, la pace, le cose fatte bene, non vogliamo essere continuamente, potremmo dire, dei sessantottini, no? Chiamiamo così, dove c'è la contestazione continua, che poi non costruisce nulla, no? Cioè in fondo si può distruggere tutto perché niente va bene e non costruire nulla. C'è qualcuno di voi che va al supermercato sapendo soltanto quello che non deve comprare? È un po' difficile, eh? Non voglio comprare questo, non voglio comprare, perché guardate che un po', cioè, i contestatori sono coloro che contestano tutto quello che c'è ma non sanno cosa vogliono. Allora dico, ma se tu mi dici cosa vuoi, ne discutiamo insieme, ma se tu mi dici questo non va bene, questo non va bene, questo non va bene, ma dimmi che cosa costruiamo insieme, perché per fare qualcosa bisogna avere un'idea, non soltanto criticare quello che secondo me manca, no? Cominciando con le cose che abbiamo, che possiamo costruire ciò che non abbiamo ancora. Allora che San Paolo parte da lì con questo criterio. Quindi questo è un po' la prima parte di questo momento, l'assemblea dove si prega ispirati dallo Spirito Santo, momento di assemblea, di preghiera, gruppi di preghiera, chiamiamoli così, gente che si trova a pregare. Vedremo poi nel prosieguo, poi ci vedremo la seconda assemblea, quella della messa. Anche qui sono delle cose interessanti, credo, per ciascuno di noi. Ma intanto credo che sia importante fermarci qui e dire che cosa mi ispira, quale tipo di preghiera mi porta tutto questo, che cosa voglio chiedere al Signore dopo aver ascoltato questa parola, in che maniera il mio cuore si apre, qual è la bellezza che Dio mi chiede di testimoniare con la mia vita, anche lì, nella mia comunità, nel mio modo di essere, quale stile di credibilità trasmetto io, no? In fondo la credibilità nasce lì, se ci crediamo dobbiamo renderci credibili, non basta che facciamo la prima evangelizzazione, notate bene, non è l'indottrinamento, dobbiamo stare attenti, che la nuova evangelizzazione passa attraverso la testimonianza dei cristiani che con loro vita mostrano che cosa vuol dire vivere il Vangelo. Questa è la nuova evangelizzazione, non è altro. Se non è l'indottrinamento, e quello lo puoi fare anche col registratore, capite? Io registro delle cose, le trasmetto, ma questo non è la nuova evangelizzazione. Evangelizzare vuol dire buona notizia, bella notizia, una notizia gioiosa, perché fai vedere con la tua vita che Dio è veramente qui. Che Dio è amore e sta operando con te, che sta trasformando il tuo essere. E uno dice, ma allora è bello, guarda che bella vita che stanno vivendo questi, guarda che bellezza. E gli altri sono innamorati da questa bellezza e quindi sono attirati dalla bellezza per arrivare alla bontà. Ma se noi trasmettiamo una vita caotica, l'immagine di una vita disarmonica, eccetera, è chiaro che nessuno sarà mai attratto, no? Da tutto questo. E in fondo è questo che ci deve portare poi a poi metterci in discussione, dire io che punto sono, cosa amo, che cosa cerco, in che maniera trasmetto tutto questo. Chiediamolo davvero come grazie al Signore.